comincio con un riferimento alla volta scorsa, perché non è detto che tutti ci foste, no? E poi in ogni caso anche chi c'era può darsi che non si addormenti subito se sente qualcosa che ha già sentito. La volta scorsa io vi dicevo che quando noi recitiamo il credo, nell'ultimo articolo del credo noi diciamo credo la risurrezione della carne, oppure credo la risurrezione dei morti, la vita eterna. Amen. Però se noi chiediamo a un cristiano praticante che è appena stato a messa che cosa pensi che ci sia dopo, lui probabilmente dirà l'immortalità dell'anima, dirà che l'anima continua a vivere mentre il corpo muore. Questo è un dato che non è una semplice supposizione. Ogni tanto i sociologi della religione fanno delle rilevazioni, anche nel nostro paese, a volte per regione, a volte per l'intera nazione. In queste rilevazioni, quando si arriva all'argomento escatologia, al di là, vita dopo la morte, in genere c'è proprio questo risultato. Prendendo solamente i praticanti, cioè quelli che sono stati a messa pochi minuti prima e che hanno recitato il credo, alla domanda cosa c'è dopo la morte, c'è intanto una percentuale piccola che dice sempre per me non c'è niente. Allora l'intervistatore non so perché non chiede allora cosa sei andato a fare, però questo. Poi c'è una buona metà che dice l'anima continua a vivere mentre il corpo muore e basta, si ferma lì. C'è qualcuno che dice ma non lo so, però sicuramente ci sarà qualcosa di bello, insomma un po' generico, e finalmente c'è anche qualcuno, non tanti, in genere si aggira sul 15-20%, che parla della risurrezione della carne. Io una volta, parlando con una signora che mi chiedeva delle lucidazioni sulla geografia dell'aldilà, io ero un po' titubante perché, essendoci mai stato di persona, potevo dirle quello che c'era. A un certo punto ho accennato alla risurrezione della carne. Lei ha detto, ah, ma questo lo credono i testimoni di Geova, mica noi. Ha detto, un momento. Ma dico, lei quando dice la risurrezione della carne, lei non ci aveva mai pensato. Erano 60 anni che andava a messa. Questo è anche un meccanismo di difesa, no? Perché nella messa, se dovessimo pensare a quello che diciamo, sarebbe bello, non avremmo tempo di pensare alle altre cose. In fondo è un'ora in cui ci possiamo rilassare, no? E io delle volte dico, scherzando, ai miei parrocchiani, voi vi difendete perché non tanto dalla predica, ma vi capisco, ma poi anche dalle parole che diciamo nella liturgia. Non so se vi ho detto l'altra volta, una volta il cardinale Diffi, che non manca di senso dell'umorismo, disse ai seminaristi che bisognava trovare il modo nelle omelie di non usare i soliti termini ecclesiastici, perché la gente stacca subito l'audio. E fece un esempio, disse, io scommetto che se quest'anno a Natale dicessi che invece di dire oggi festeggiamo il Verbo che si è fatto carne nel grembo di Maria, dicessi festeggiamo lo Spirito Santo che si è fatto carne nel grembo di Giuseppe, nessuno se ne accorgerebbe, perché più o meno le parole sono quelle, no? Scivolano via, così sono. E così noi diciamo tutte le domeniche che crediamo nella risurrezione dei morti, nella risurrezione della carne, però all'atto pratico. Ecco, allora vorrei provare, naturalmente sulla base delle scritture, a dare qualche spiegazione di questo articolo del credo. È l'ultimo articolo del credo e non è in contrasto con l'immortalità dell'anima, però l'immortalità dell'anima è semmai un momento di passaggio, ma la risurrezione della carne, la risurrezione dei morti è proprio l'esito finale della nostra vita. Che cosa significa questo? L'altra volta vi accennavo al fatto che a differenza dei greci, gli ebrei avevano una visione unitaria dell'essere umano, così unitaria che fino a poco tempo prima di Cristo hanno creduto che tutto morisse, che tutto l'uomo, sia il suo spirito che la sua carne, avessero la stessa sorte. Quando hanno incontrato il mondo greco, vi dicevo, hanno desunto l'idea dell'immortalità dell'anima nel secondo secolo avanti Cristo, libro della Sapienza in particolare, però avevano anche già capito che esiste qualcosa che chiamavano resurrezione finale, resurrezione dei morti, perché Dio non può lasciare che le persone che ama, gli esseri umani, siano vadano per sempre perduti, e non può neanche sopportare che vada salvato solamente una parte, la parte più nobile, se vogliamo, che è l'anima, perché il corpo nella tradizione biblica non è il carcere dell'anima, come dicevamo, ma è semmai l'espressione, è il luogo delle relazioni, è l'espressione dell'uomo. Non esiste un verbo ausiliare in grado di coniugare bene il rapporto dell'uomo con il proprio corpo, perché se io dico io ho un corpo, do ragione a Platone, io ho un corpo vorrebbe dire io sono l'anima, ho un corpo, il corpo è un appendice. Se io dico io sono un corpo, do ragione ai materialisti, Feuerbach diceva l'uomo è quello che mangia, e allora io sono un corpo vuol dire che io mi identifico totalmente con la materia. Io dovrei dire che ho e sono un corpo, o forse ancora meglio dovrei dire che la mia persona è anima e corpo insieme, in maniera inestricabile, perché il corpo non è altro che l'ancoraggio, l'ancora proprio, che mi tiene saldo sulla realtà, sulla storia e sullo spazio. Il corpo sono io in quanto vivo in un tempo e in uno spazio. Il mio corpo mi costringe, ma mi costringe beneficamente, a collocarmi, ad essere presente, a fare i conti col tempo e con lo spazio. Io 2 ore e mezzo fa ero a Treviso e non ero qui, adesso sono qui e non sono là, e devo fare i conti, non posso svolazzare dove voglio. Il corpo è la persona, quasi direi costretta a mettersi in relazione concreta col tempo e con lo spazio, quindi con gli altri. Il mio corpo allora sono io in quanto mi relaziono, e la relazione sappiamo quanto sia importante nella scrittura. Per avere un'idea di quanto è importante, pensiamo anche solo alle prime pagine della Bibbia, dove nel primo capitolo c'è una specie di filosofia o teologia, nel secondo capitolo c'è una realtà molto più concreta. Nel primo si dice che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, però non dice ancora come, suggerisce. L'uomo è fatto, dice Genesi 1:26-27, Dio creò l'uomo a sua immagine, l'immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Questo fa già capire che l'essere immagine è qualcosa di plurale. Ma il secondo capitolo, che è stato scritto 4 secoli prima, lo spiega meglio. Lo spiega con quella storiolina di Adamo ed Eva, che è un brano, se volete, poetico, è una parabola, però c'è una profonda verità. Cioè Dio ci vuole in relazione. E in relazione a chi? Prima di tutto in relazione a Lui stesso. Dio nel racconto soffia sulla creta, soffia sulla terra, c'è la ruach, il soffio che è sulla Adama, Adam vuol dire l'uomo fatto di terra, Adama è la terra, no? Quindi questo vuol dire già che nella mente di Dio l'uomo è un insieme di materia e spirito, e la prima relazione è con Lui, perché è il soffio di Dio che anima questo corpo. Poi c'è la relazione con gli altri, non è bene che l'uomo sia solo, vi ricordate questo passaggio, no? gli voglio fare un aiuto che gli stia di fronte, che gli sia simile. Qui c'è una parola un po' difficile perché è una composizione tra un avverbio e un pronome, si potrebbe tradurre come davanti a lui, vuol dire un aiuto. Il termine ebraico aiuto, eder, vuol dire qualcosa di complementare. Come davanti a lui vuol dire dello stesso piano, dello stesso livello. E infatti Dio crea gli animali, insomma, non so perché questa strana idea che fosse un aiuto simile, l'uomo dà il nome agli animali, però poi dice no, qui non ci siamo, non è, questo non è un aiuto che mi è simile. E allora c'è l'intervento chirurgico con anestesia totale. Quando c'è il sonno nella scrittura è perché Dio vuole operare lui, non vuole fare leva sulle capacità vigili dell'uomo, vuol dire che quello che sta venendo fuori è proprio opera di Dio. E poi il risveglio, e Adamo vede il corpo di Eva, questa è l'immagine biblica, cioè Adamo dice questa è ossa dalle mie ossa e carne dalla mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Cioè gli animali sì, sono carini, le galline, il gatto, però non sono un aiuto che mi è alla pari. Questa è ossa dalle mie ossa, questa è la mia stessa sostanza, è carne dalla mia carne. Questo, qui riconosco che c'è qualcuno che mi è veramente alla pari. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta, non dice niente in italiano, ma in ebraico è la stessa parola, al maschile e al femminile, no? Ish è uomo, isha è donna. Avere lo stesso nome in due versioni vuol dire lo stesso essere, la stessa dignità. Allora qui c'è la relazione con l'altro, la seconda relazione, la relazione con Dio e la relazione con l'altro, che avviene anche questa attraverso il corpo. Non sono relazioni puramente spirituali. Dio anima un corpo, mette questo ruach, questo spirito in un corpo. L'uomo e la donna si riconoscono attraverso la diversità del corpo. Poi c'è la relazione con se stessi, perché l'uomo e la donna erano contenti, erano felici, si accettavano. E poi c'è la relazione con la natura, diremmo. L'uomo riceve il giardino, dà il nome agli animali. Queste sono le quattro relazioni fondamentali della Bibbia: con Dio, con il proprio simile, con se stessi e con la natura. L'uomo dunque è un essere in relazione. Forse è per questo che nel versetto introduttivo, prima di dire l'uomo immagine e somiglianza di Dio, c'è scritto facciamo l'uomo nostra immagine. C'è già la percezione che anche Dio è qualcosa di plurale. Poi Gesù ci rivelerà la Trinità, no? Che c'è il Padre, c'è lo Spirito, ma già nell'Antico Testamento c'è l'idea che Dio non è un monaco, un essere solitario, è qualcosa di plurale. Allora se imprime la sua immagine in noi, un Dio che è famiglia, vuol dire che noi siamo fatti per la relazione, e la relazione si gioca attraverso la corporeità. Fino alla relazione più intensa che la Genesi vede proprio nell'unione tra l'uomo e la donna, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, i due formeranno una carne sola, l'espressione più alta dell'unione dell'uomo e della donna, e di nuovo c'è il corpo, la carne, una carne sola. Ho fatto questo excursus che riguarda l'inizio, insomma, non la fine, perché volevo far capire quanto per la scrittura è importante la corporeità, ed è importante anche per i cristiani, questa è la scrittura ebraica che poi i cristiani assumono, semmai anzi per i cristiani è ancora più importante, perché il figlio di Dio si è fatto carne, ha preso un corpo. Il cristianesimo ha questa caratteristica assolutamente unica nella storia delle grandi religioni: Dio si fa uomo, c'è una coincidenza, il Verbo si è fatto carne, dice Giovanni. San Paolo dice spogliò se stesso, lui che era di natura divina, spogliò se stesso e divenne simile agli uomini, addirittura fino alla croce. Cioè c'è una dignità della carne, del corpo, dovuta al fatto che Dio stesso è ospitato dal corpo, Dio stesso si identifica con un corpo. Questo per i primi cristiani era un po' difficile da digerire e da annunciare. Quando San Paolo, Atti 20, va ad annunciare agli ateniesi, va tutto bene fino a un certo punto, fino al Dio che esiste, al Dio che è presente, al Dio che ha fatto il cielo e la terra, che è vicino a ciascuno di noi perché in Lui ci muoviamo, esistiamo e siamo, ma quando dice che è risorto non va più bene, lo salutano, perché gli ateniesi non potevano accettare un Dio che si fa uomo e risorge, muore e risorge. C'è tutta la fatica dei primi cristiani di credere loro stessi e di annunciare che Dio si fa corpo e che fa tutto attraverso il corpo, l'incarnazione, la morte e la risurrezione, i tre misteri fondamentali della fede cristiana hanno a che fare col corpo. Nel credo noi ci inchiniamo a un corpo, et incarnatus est. Noi facciamo questo inchino non quando diciamo credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, ma quando diciamo si è fatto carne nel grembo di Maria, lì suggerito l'inchino, perché quello è il momento centrale della nostra fede. I pagani colti nel secondo secolo, non solo quelli del primo che salutavano San Paolo ad Atene, ma anche quelli del secondo secolo, prendevano in giro i cristiani proprio su questo punto. Uno scritto che si legge ancora oggi con molto interesse, della metà del secondo secolo, il discorso veritiero contro i cristiani di Celso, che è un filosofo pagano, colpisce proprio questo punto e per disprezzare i cristiani li chiama gentaglia che ama il corpo, argomentando così come può questa religione prendere piede quando qui c'è della gentaglia che ama il corpo, mentre tutti sappiamo che il corpo è un peso, dal corpo bisogna liberarsi, e questi invece dicono che Dio stesso si è fatto corpo, risorgeremo nel nostro corpo. Se avessero potuto, i primi cristiani avrebbero fatto a meno di questa verità di fede. Alcuni tentavano di farne a meno. Nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 15, prima lettera ai Corinti è del 55 d.C., quindi siamo proprio 25 anni dopo gli eventi pasquali, abbiamo da queste lettere, la più antica è la prima lettera ai Tessalonicesi dell'anno 51, comunque le lettere di Paolo vanno tutte in quel decennio, no? Abbiamo proprio una percezione diretta di cosa si respirava nelle comunità. Pensate che i Corinti, pur essendo cristiani battezzati, quelli che Paolo aveva battezzato, non credono alla risurrezione della carne, perché sono corinti, sono greci, fanno fatica. Per la verità non credono a molte cose. Io quando mi ritengo un grande peccatore, in genere mi ritengo un peccatore medio, però posso avere dei momenti in cui mi ritengo un grande peccatore, allora apro la prima lettera ai Corinti e mi consolo. Non è che leggo tutta la lettera, leggo l'indice. Che tra l'altro curiosamente inizia ai santi che sono in Corinto chiamati alla santità. Ora uno che non conosca il resto dice ma questi sono, chissà chi sono. Poi il primo capitolo non credono, cioè sono divisi in partiti. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefe, io sono di Cristo. Quindi c'è divisione. Il secondo capitolo non credono alla croce, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Nel quinto capitolo c'è un incestuoso, un caso molto brutto nella comunità. Nel sesto capitolo praticano la prostituzione sacra. Nell'ottavo mangiano la carne immolata agli idoli pagani. Nell'undicesimo vanno alla celebrazione della cena in un contesto di divisione tra di loro, come se si andasse a messa ignorandosi a vicenda. Nel dodicesimo gareggiano chi ha il carisma migliore, Paolo dice la Chiesa è come un corpo. E nel quindicesimo non credono alla risurrezione della carne. Nel sedicesimo Paolo saluta i santi di Corinto. Siamo tutti tranquilli, no? Ci arriviamo tutti. I santi di Corinto non credono alla risurrezione della carne, e Paolo scrive il capitolo più lungo delle sue lettere, il quindicesimo, argomentando così. Tra l'altro, per fortuna non credevano alla risurrezione della carne, perché questo ha dato l'occasione a Paolo per darci la pagina più significativa delle sue lettere, che è 1 Corinti 15, 3-5. Io vi trasmetto quello che a mia volta ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture e fu sepolto ed è risorto il terzo giorno secondo le scritture ed è apparso. Questo si chiama il kerygma, cioè l'annuncio originario. E siccome Paolo dice che l'ha ricevuto e siccome l'andatura di questo discorso è molto semitica, lo schema del 3 più 1, gli esegeti dicono che qui siamo in presenza proprio del primo annuncio. Il primo annuncio della fede è la risurrezione di Gesù morto. E allora Paolo parte di lì per dire: ma se è risorto Cristo e noi siamo in Lui, risorgeremo anche noi. Tant'è vero che a un certo punto gli dice: ma se voi se i morti non risorgono, allora neanche Cristo è risorto, allora è vana la nostra predicazione ed è vana la nostra fede. Lui vede proprio lì il centro di tutto. Dunque la fede cristiana parte proprio da un corpo e da un corpo che risorge, il corpo di Gesù, ma risorge non isolatamente ma come primizia. Questa è un'espressione importantissima, 1 Corinti 15-20. Il corpo di Gesù risorge come primizia, Colossesi dice come primogenito. Cioè la risurrezione non è una cosa carina che è capitata a lui, oh, complimenti, mi fa piacere, ma lui, siccome si è fatto carne, si è unito alla natura umana, ha avviato questo processo per tutta la natura umana. Ma che cosa significa allora che risorgeremo? Dobbiamo, credo, evitare due interpretazioni estreme. La prima è quella materialista, quella che ci verrebbe più facile. Noi potremmo immaginare la risurrezione, invece non va immaginata, non c'è nessuna pagina del Vangelo che ci inviti a immaginare la risurrezione. Perché inevitabilmente ce la immagineremmo come il ritorno alla vita di un corpo morto, con una piena continuità tra il corpo defunto e quello risorto. Questa in teologia si chiama risuscitazione, quando Gesù fa risuscitare Lazzaro, il figlio della vedova di Nain, opera questo tipo di miracolo, cioè dopo una pausa, per Lazzaro sono alcuni giorni, per il figlio forse anche meno, il risorto ritorna nella vita di prima. Ma la risurrezione è un'altra cosa, non è il recupero della vita di prima, del corpo di prima dopo una pausa, è l'ingresso della persona, anima e corpo, nel mondo di Dio. Comporta una trasfigurazione. San Paolo a questo proposito parla proprio in 1 Corinti 15 di corpo spirituale. Si semina terreno e risorge celeste. Fa l'esempio del seme che viene piantato e spunta la pianta, il fiore. E parla di corpo spirituale, usando due espressioni che per i Corinti non stavano insieme. Soma pneumaticon, corpo spirituale, per dire che è il corpo riempito di tutte le sue potenzialità, riempito di luce. Noi abbiamo in realtà l'esempio di Gesù, del corpo risorto di Gesù. E quando Gesù si presenta nelle 11 apparizioni che sono narrate nei Vangeli, se notate spesso i discepoli non lo riconoscono, hanno bisogno di un segno, di dialogare con lui, di qualche sua parola, perché evidentemente questo vuol dire che non è tornato alla vita materiale di prima, è in una dimensione nuova. Infatti i primi cristiani non usavano solo la parola risurrezione per indicare quello che era capitato a Gesù, ma usavano anche esaltazione e glorificazione, tutte e tre queste parole. Poi si è affermato risurrezione, ma esaltazione e glorificazione vuol dire che è un corpo trasfigurato, è entrato nel regno di Dio. Quindi bisogna evitare questo primo scoglio, chiamiamolo materialista, di pensare agli zombie, no? Uno torna in vita più o meno rattoppato. No, non è così, non è questa l'idea della risurrezione cristiana. Troppa curiosità avevano esercitato alcuni che sono citati anche dai padri della Chiesa, da San Tommaso, chiedendosi: ma se uno muore mangiato dai cannibali, risorge dentro un cannibale? Questo è un problema che si trova trattato da Origene, un grande scrittore cristiano. Se uno muore giovane, risorge giovane, allora se muore vecchio, risorge vecchio? Se uno muore grasso, risorge grasso? Sono tutte domande che sono trattate. Perché si rimaneva dentro a una visione un po' materialista, quasi di una continuazione di questa vita. San Tommaso, forse anche ironicamente, siamo già nel 1200, raccoglie tutte queste. San Tommaso si fa tutte le domande possibili, aveva anche molto tempo forse per scrivere, non so, però a lui non ne sfugge nessuna nella Summa Teologica. Allora, nell'articolo De Resurrezione Mortuorum c'è anche questa domanda: a che età si risorge? Perché è una domanda che avevano fatto, spesso la facevano polemicamente contro i cristiani, no? Voi dite che si risorge, allora uno a che età risorge? E San Tommaso sembra un po' ironico, perché dice: ma non è possibile che uno muore bambino e per l'eternità rimane bambino, muore anziano, eccetera. Dice: allora si risorge all'età perfetta. Qual è l'età perfetta? È l'età di Gesù, 33 anni. Allora, un bambino risorge come sarebbe stato a 33 anni, un anziano come era a 33 anni, così lui li mette a posto tutti. Però io sospetto che sia molto ironico, tant'è vero che nell'articolo successivo dice in quale forma si risorge: se uno è magro risorge magro, se uno è grasso risorge grasso. Questo era anche un po' autobiografico, forse, perché San Tommaso era piuttosto robustello. E lì l'ironia secondo me raggiunge il massimo, perché San Tommaso dice: si risorgerà tutti nella forma perfetta, che però non è la forma di Gesù, ma è la sfera, perché per Platone la forma perfetta è la sfera, quindi si risorge tutti a palla. Ma secondo me Tommaso così li vuole sistemare, per dire: non sono domande, non è su questo che dobbiamo puntare, perché siamo in un ordine diverso, non siamo nell'ordine attuale. Quindi vale il discorso dei cavalli che vi dicevo l'altra volta, no? Noi tendiamo a proiettare la vita attuale in quella futura, dobbiamo accontentarci di quei lampi di luce che ci dà il Vangelo. Ci dice che il nostro corpo sarà trasfigurato e che entreremo nella vita di Dio anche col nostro corpo trasfigurato. L'altro estremo che dobbiamo evitare è quello spiritualista. C'era stata una corrente nel cristianesimo primitivo, lo gnosticismo, che aveva affermato che noi in realtà risorgeremo nel senso che l'anima continuerà a vivere, che la risurrezione è solamente un simbolo per dire che una parte dell'uomo continuerà a vivere. Alcuni oggi tendono un po' a dire questo, per esempio Vito Mancuso nel suo libro L'anima e il suo destino ignora un po', diciamo, tutta la tradizione cristiana del Nuovo, dice che va interpretata diversamente nel Nuovo Testamento della tradizione, e risolve tutto sull'anima. La risurrezione per lui è una cifra simbolica dell'immortalità dell'anima. Ecco, secondo me questo non corrisponde in realtà a tutta la tradizione cristiana e alla centralità del corpo, perché fare evaporare la corporeità fino a identificarla con l'anima vuol dire ricondurre il cristianesimo al platonismo, mentre il cristianesimo delle origini ha faticato secoli per dire che esiste una dignità del corpo e che alla fine tutto il corpo sarà salvato. Allora, cosa possiamo dire, cercando di mantenere l'equidistanza tra queste due sponde? Che il nostro corpo risorgerà significa che, senza immaginarci chissà cosa, che noi avremo valorizzate e portate a pienezza tutte le nostre relazioni, quelle che noi abbiamo costruito col nostro corpo. Tutte le nostre relazioni di amore saranno portate a pienezza, le nostre relazioni di egoismo saranno come, l'altra volta facevo l'esempio, no, dell'incontro del purgatorio come un momento di purificazione, perché io vedrò l'amore che avrei potuto esprimere e non ho espresso. Ecco, tutte le nostre relazioni negative saranno come purificate in quel momento. Questo significa che noi ci costruiamo la risurrezione della carne ogni giorno, perché ogni volta che io nella mia corporeità, nella mia concretezza amo, esco da me stesso, faccio qualcosa di gratuito, io preparo nel mio corpo lo spazio per la resurrezione. Ogni volta che io penso solo a me stesso, vivo delle relazioni ferite o le interrompo addirittura, mi chiudo in me stesso e lascio meno spazio alla possibilità dello spirito di portare a pienezza la mia corporeità. Molto di più non possiamo dire. Risurrezione della carne, dunque, è l'accoglienza di tutto l'essere umano, anima e corpo, nella vita di Dio. Dio non salva dei pezzi, Dio ci vuole interamente e non può lasciare indietro il luogo delle nostre relazioni, cioè proprio la dimensione corporea nella quale noi abbiamo amato e siamo stati amati. Possiamo chiederci anche il quando, ma sul quando è alla fine dei tempi. Sapete che il cardinale Diffi e altri hanno elaborato una teoria un po' diversa. Diffi è stato anche un po' osservato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede su questo punto. Negli anni 50, un teologo di Milano, adesso morto da tempo, Ruffini, Biffi, alla fine degli anni 50, alcuni teologi tedeschi, hanno ragionato in questo modo. Quando c'è il passaggio da questa vita all'eternità, cessa il tempo, proprio perché si entra nell'eternità, si entra in un giorno eterno, non c'è più il prima e il dopo. Allora Biffi dice, perché non pensare che nel momento in cui muoio, io mi trovo contemporaneamente alla fine del tempo, del mondo, e quindi la risurrezione avverrebbe nel momento stesso della morte. Cioè, qua, per chi rimane qua, la vita continua, la storia continua, ma per chi passa, si trova, lui dice, nel giorno della risurrezione di Gesù, nel giorno eterno, che è appunto la vita di Dio. E quindi non ci sarebbe un periodo dell'anima staccata dal corpo in attesa della risurrezione. Certo, è un po' difficile il riscontro di questa, però lui dice questo quando si fa una teoria, come del resto avviene anche nelle scienze che non sperimentali, cioè quelle che non possono avere un riscontro diretto, la maggiore o minore plausibilità della teoria è data dalla capacità maggiore o minore di leggere dei dati. Qui abbiamo dei dati dei Vangeli, della scrittura, e Biffi dice, secondo me noi elimineremmo il problema dell'anima che rimane staccata dal corpo se pensassimo a una contemporaneità. Ci fu una polemica tra lui e un certo cardinale Ratzinger, il quale invece diceva che si può leggere con maggiore completezza la serie dei dati se si rimane nella teoria dell'attesa, cioè di un'anima che vive una dimensione di attesa della salvezza del corpo, e appunto però dopo hanno fatto la pace, insomma, tranquillamente. Quando ci fu il congresso eucaristico nazionale a Bologna nel 97, Ratzinger era uno dei relatori, e ci fu questo curioso dialogo alla fine, e il cardinale Biffi ringraziò dicendo, ringrazio Eminenza, ha fatto una bella relazione, siamo anche molto, molto in sintonia teologica, tranne che per quel punto sulla resurrezione. E Ratzinger rispose, sì sì, ma la teniamo d'occhio. Quindi c'era un po' un dibattito, ma questo è anche bello che in teologia ci sia il dibattito. Adesso comunque le cose sono, a questo punto non è questo determinante, ecco. Il determinante è l'esito finale è che noi saremo riempiti della gloria di Dio per quanto ne possiamo sopportare, cioè per quanto ci siamo svuotati e abbiamo amato, non solamente nella nostra anima ma in tutta la nostra corporeità, cioè in tutte le fibre del nostro essere, delle nostre relazioni. Forse stasera avremo un po' più di tempo per il dibattito.
Sì.
Perché mi ha detto che stasera andiamo fino a luna.
Ho capito, mi sono dimenticato di dirlo. Quindi?
Se posso, torno un po' sulla domanda che rifletti l'altra volta. Vorrei chiedere se non le sembra sbagliato, o comunque fosse pericoloso, sbagliato, insomma, di indulgere spesso anche all'interno della Chiesa, di dire ma sì, come consolazione, perché è una consolazione, sentire dire, rivedrai la persona cara, lo rivedrai, ci rivedremo, ci rincontreremo, nei necrologi spesso si dice così, e anche all'interno della Chiesa dice no, come consolazione, quando cerca di consolare un parente, qualcuno, no, risorgerà, lo riproverai, ci rincontreremo, eccetera. Mentre invece, anche dalle cose che hai detto questa sera, le cose non sono proprio così, nel senso, è vero che nessuno ha contro proprio queste cose, però non so fino a che punto sia giusto illudere quelle persone nel senso di dire lo rivedrai, cioè tu risorgerai in una dimensione diversa, è come ha detto la trasfigurazione del corpo, e quindi quell'esempio che facevo l'altra volta di quell'episodio quando chiedono quella donna che ha avuto 7 mariti, quando dopo morto di chi sarà moglie, ma io non c'è più di moglie di marito del fratello. Perché indulgere con le persone i ragionamenti che poi non so fino a che punto siano corretti?
Certamente sì, è un aspetto che non va calcato in modo consolatorio, perché appunto rischia di dare un'idea troppo continuativa rispetto a questa vita. È vero che se, come dicevo l'altra volta, se la risurrezione, la vita eterna riguarda tutta la nostra persona, quindi le relazioni che noi abbiamo intrecciato, sarebbe strano che non ci fosse una dimensione comunitaria. Dopo io non insisterei sul riabbracceremo, rivedremo, eccetera, però una dimensione di comunità e quindi anche in qualche modo una trovare purificati gli affetti che noi abbiamo vissuto. L'altra volta mi dicevo, i bambini chiedono ma c'è il mio gatto, perché se non c'è il gatto hai voglia di dire cantare in eterno le lodi di Dio, però se non c'è il gatto il bambino forse non c'è il gatto, non lo so, però sicuramente c'è un affetto che riempie, non credo che il Signore ci lasci da soli, no? Però molto di più non saprei dire. Se noi cristiani abbiamo al centro la corporeità e anche la risurrezione corporea, nessuno in questo senso si salva da solo, nel senso che il corpo è proprio la sede delle relazioni vissute, in questo senso coinvolge anche la salvezza di altri, mentre l'immortalità dell'anima è pensabile anche solo in termini individualistici.
Senta, Lucia, dopo 3 giorni Gesù risuscitò da morte, cosa significa?
I 3 giorni sono computati secondo l'uso ebraico. Gli ebrei, quando toccano 3 giorni, sapete che il giorno ebraico inizia la sera, no? Il vespro, e quindi Gesù è morto il venerdì, e quindi quello viene contato un giorno, è rimasto nel sepolcro il sabato, secondo giorno, è risorto la domenica, il mattino della domenica, terzo giorno, anche se a livello di ore i Vangeli farebbero pensare a 36-40 ore, però ha toccato tutti e 3 giorni, quindi per loro parlano dopo 2 giorni, dopo 3 giorni, a seconda dei giorni che sono implicati in qualunque evento.
E che cosa ha fatto?
Cosa ha fatto Gesù? Questo non sono suo fratello.
Ci danno questi 3 giorni, sì. Io pensavo che avessero un senso di indicazione, cioè tu mi stai raccontando che questo muore, dopo tre giorni risuscitò, appunto perché il numero tre era, oppure avrà qualche significato, che indicazioni dare? Cioè, io ad esempio a questo punto penso che Gesù sia risorto al momento stesso che è morto, perché che cosa aspettava per risorgere? Oltretutto lui non aveva neanche bisogno di purgatorio. E allora cosa mi chiedo, cosa significano questi tre giorni, che indicazioni, cosa vuol dire? Da un punto di vista storico, come tempo cronologico, sta un po' stretta la cosa, ma insomma vabbè, allora vuol dire quello, o ha un significato invece, che tipo di passaggio? È questo che mi chiedo. Per me poteva anche una volta spirato risuscitare subito.
Oh, sì, sì. Poteva anche non morire.
L'aspettare tre giorni.
La lettera di Pietro dice che discese agli inferi, però ha capito che questo punto, discese agli inferi non vuol dire che è andato a fare una passeggiata là sotto, no? Vuol dire che il senso della sua condivisione anche del sepolcro, quindi della morte, è il fatto di avere gli inferi, per gli ebrei non è l'inferno per noi, gli inferi sono quello Sheol di cui parlavo l'altra volta, cioè dove ci sono tutti, infatti agli inferi, secondo la quando sviluppava la tradizione incontrò i patriarchi eccetera, ma vuol dire semplicemente questo, che la morte di Gesù che ha condiviso la morte di ogni uomo non è una morte qualunque, è l'annuncio della salvezza anche per tutti quelli che sono vissuti prima di lui, in questo senso. Ma io credo che i tre giorni siano semplicemente la registrazione di un dato oggettivo, cioè Gesù è morto la domenica, è morto il venerdì, hanno trovato la domenica il sepolcro aperto, poteva starci anche di meno, però ha fatto così, non so. ha sperimentato anche cosa significa il sepolcro, forse è per... Infatti San Paolo lo nota proprio così, no? Cristo morì per i nostri peccati e fu sepolto, dice. Sì, dice così. Prima Corinti 15, no? Cristo è morto per i nostri peccati e fu sepolto. Lo vuol proprio notare. È risorto il terzo giorno per dire che c'è una... che Cristo ha toccato il sepolcro, che ha fatto questa esperienza di morte.
Non può essere perché il sabato per gli ebrei era il giorno in cui dovevano cessare tutte le attività, per cui se era stato sepolto il venerdì, il sabato non si poteva fare assolutamente niente.
Cioè che Gesù ha aspettato la domenica?
No, era ebreo di lui.
Come ha detto la Mechina, però si è convertito.
No, dopo si possono trovare tante simbologie, il numero 3, il terzo giorno è il giorno della rivelazione di Dio sul Monte Sinai, eccetera, però poteva essere allora anche il settimo giorno, che è ancora più significativo, no? Però probabilmente è un dato molto semplice, cioè Gesù sembra abbastanza certo che è morto il 9 aprile dell'anno 30, perché corrispondono un po' tutte le descrizioni che fanno i Vangeli a quella data lì, e quindi probabilmente il 10 aprile è rimasto nel sepolcro e l'11 aprile hanno trovato che non c'era più, quindi forse poi hanno semplicemente registrato dei dati. Perché a volte i numeri sono simbolici, a volte, per esempio, cosa significa che nella pesca miracolosa, dopo la risurrezione di Gesù, pescavano 163 grossi pesci? Allora lì si sono espresse tutte le... 163 doveva essere il numero dei tipi di pesci conosciuto all'epoca, per dire la pesca universale, tutti gli uomini. 163 è la somma dei numeri primi da 1 a 17, questo è Sant'Agostino a casa. E oggi qualcuno dice, ma forse erano proprio 163, cioè li hanno contati e hanno voluto dire che era una grande pesca, magari erano 163. Dopo siamo noi che ci facciamo tutti i viaggi.
Sì. In contrapposizione poi alla questione dei tre giorni, ci sono i quattro giorni della sepoltura di Pilato,
sì,
che dopo il quarto giorno stava già il corpo,
sì, sì,
cosa
sì,
che invece non dice di Gesù.
Certo.
Quindi sicuramente sono numeri che a quell'epoca avevano un certo significato.
Per gli ebrei tutti i numeri hanno un significato, però dopo, lo si trova dopo, successivamente, no? Perché non è che anche il numero 4 può avere tanto, oltretutto tutti i numeri, cioè tutte le lettere per gli ebrei hanno anche un significato numerico, per cui le parole scomposte vengono a indicare altre cose, forse sono semplicemente dei riflessi di dati, no? Cioè Lazzaro era il quarto giorno che era nel sepolcro, anche lì può essere poi stato poco più di due giorni, se è stato sepolto in un pomeriggio e due giorni dopo è risorto, loro contavano il quarto giorno, però forse il quarto giorno, se era una stagione un po' calda, effettivamente il corpo si decompone.
E io anche un'altra considerazione, il tempo dopo la morte, perché altrimenti dietro questo c'è la questione del purgatorio, ecco perché c'è proprio la questione del tempo dopo la morte.
E qui ci sono appunto queste due possibili interpretazioni. Io simpatizzo abbastanza per quella di Biffi, perché mi sembra che anche il purgatorio non debba essere inteso, come vi dicevo l'altra volta, in termini di durata temporale, ma in termini di densità. Cioè io penso che si capisca meglio se è inteso in termini qualitativi che quantitativi. Non io sto in purgatorio tre mesi, ma l'incontro con il Signore nel momento della morte mi fa percepire la distanza che c'è tra l'amore che io ho realizzato e quello che avrei potuto realizzare con i doni che mi ha dato. Allora, quanto più la distanza è grande, tanto più il dolore è forte. Questo per me è, almeno adesso non so dire, spero non subito, insomma. Questo secondo me rende un po' più pensabile anche la realtà del purgatorio come un passaggio purificatore della morte, non come tempi, perché dopo a Roma c'è il museo del purgatorio che si trova vicino a Trastevere e dove ci sono anche degli oggetti, ci sono per esempio, cosa un po' curiosa, ci sono dei bigliettoni, delle banconote del fine 800 che sarebbero lì perché dei defunti per cui nessuno celebrava la messa hanno fatto comparire queste banconote per dire la messa per loro. Oppure c'è la descrizione di quanti giorni di purgatorio sta facendo, non so quanti anni di purgatorio sta facendo la tal persona. Adesso lo tengono per motivi un po' folcloristici, ma è chiaro che così il purgatorio, dice, un teologo ha scritto un articolo che si intitola Purgare il purgatorio. Cioè bisogna un po' purificare questa idea del purgatorio, perché altrimenti anche questa la facciamo come una proiezione delle nostre attese. Quando ero piccolo si cantava in parrocchia la canzone il canto per i defunti nell'ottavario, dei nostri fratelli afflitti e piangenti, Signore delle genti, perdono pietà. Elevano voci da un carcere orrendo, c'era questa cosa del carcere orrendo, no? Il purgatorio come carcere orrendo, anche se temporaneo, non credo che corrisponda molto al dato della scrittura, non è un carcere.
Comunque del di là non se ne sa, e meglio ne parliamo con di voi.
Infatti non so perché siete venuti.
La cosa importante che si è mi ha offerto, diciamo, in un certo senso, è che gli apostoli non riconoscono Gesù risorto. E questo è importante, perché Gesù era già risorto, quindi lui era già sistemato, diciamo, era già nell'aldilà, ecco. E però non viene riconosciuto, ma voglio dire, effettivamente noi continuiamo, risusciterà il nostro corpo, siamo trasformati, quindi quello che ci appartiene qui, quel corpo, che non è che uno debba andare a riassumare l'immagine sua che aveva prima, è tutta un'altra realtà. E nello stesso tempo io penso, qui abbiamo avuto la festività dei morti, un po' dei morti, dei defunti, diciamo così, e ancora si dice l'eterno riposo, dolorogno, benedizione, l'eterno riposo. Ma il fatto che se andiamo di là per riposare non mi sembra, è in contraddizione con il posto della vita, non sarà la terra. Io posso capire che noi siamo talmente stanchi su questa terra perché ci stanchiamo, che pensare al riposo come ricompensa, sono anche fisicamente, insomma, può essere, però sarebbe ora, secondo me, questa è una preghiera incongruente. E allora che si debba ancora parlare, quante volte che io ero semagnato, lo dovevo dire, cosa dovevo fare. E allora l'eterno riposo di un nuovo Signore, spero di essere l'eterno riposo.
A me non dispiacerebbe in certi momenti, adesso il termine è un po' lungo, ma che ci fosse un riposo abbastanza prolungato. No, ma sono immagini, no? Come quando diciamo la luce perpetua, cioè l'immagine del riposo, oltretutto il riposo riecheggia la parola cimitero, no? Perché in greco koinetherion è il luogo del riposo. Noi cristiani hanno adottato questo linguaggio quando invece i pagani parlavano solo di sepolcri. I cristiani dicevano no, è un dormitorio, perché l'idea era appunto che riposano in attesa della risurrezione. C'è una, anche la liturgia dice così a un certo punto, ho celebrato un funerale anche sabato, non dovrei ricordare, comunque dice che si sono addormentati nell'attesa della risurrezione, no? Pare che sia proprio il canone dei defunti. Queste sono immagini, naturalmente.
Posso dire una cosa? A me è piaciuto molto quando ha detto che tutte le nostre relazioni saranno portate a pienezza, e che la trasfigurazione, la risurrezione, comincia qui, sulla terra, ogni qualvolta che lascio spazio all'amore verso qualcuno, no? Esco da me stesso, lei ha detto, e allora mi viene in mente che se Dio ci vuole in relazione, tiene alle nostre relazioni d'amore, ci conosce anche, cioè la nostra identità non andrà persa. Per cui lui è il pastore che chiama il suo piccolo e mi dà il nome. Quindi io, conservando la mia identità, conoscerò anche quelli che ho amato, no? Per cui, certo, sarà una cosa molto, molto bella, penso.
Sì, la parola identità penso che si possa usare, nel senso che non andremo in un indistinto pentolone. Qui ci differenziamo per esempio dall'induismo, che utilizza nei testi più sacri, più antichi, utilizza l'immagine del sale, no? Dice che la meta, quando uno riesce finalmente a liberarsi dal ciclo delle reincarnazioni, è la meta di quella di sciogliersi nel Brahman, in questo grande spirito che regge tutto, come il sale si scioglie nell'acqua, quindi è di perdere la propria identità, mentre per noi cristiani l'identità rimane, perché appunto c'è questa idea dell'essere immagine e somiglianza di Dio in quanto persone, però è un'identità aperta, un'identità relazionale. Per questo la vita eterna per noi sarà l'uno e l'altro. Gesù appunto fatica ad essere riconosciuto perché è nella dimensione del Padre, ma poi viene riconosciuto e si riallaccia la relazione. È vero che i racconti a volte hanno anche dei dialoghi, Gesù che rilancia con Pietro, se mi ami tu allora pascina. Sono i due elementi dell'identità e della relazione che noi cristiani pensiamo che attraverso la corporeità si conservino, sebbene trasfigurati.
Perché poi nel credo si dice anche credo alla comunione dei santi,
certo.
E quindi è questa, sì. Cioè proprio la relazione con tutti coloro che ci sono amati, e probabilmente la capacità di amare anche quelli che qui magari non avremmo amato.
Sera sono andato a cercarlo, sono finito. Anche San Paolo, a un certo punto, in una delle lettere, che non ricordo quale, parla, dice, cosa dobbiamo aspettarci di là? E ci fa una citazione da un libro che probabilmente esistito, il libro di Enoch, dei patriarchi, no? E citando, dice, se non ricordo male, quello che noi non abbiamo, non riusciamo a immaginare, non riusciamo a... ecco, quello sarà. Cioè qualcosa che va al di là, oltre qualsiasi fantasia, qualsiasi... ricordo bene o ricordo male?
Sì, sì. E cita un libro della letteratura apocrifa ebraica, perché adesso noi abbiamo molto chiaramente definito l'Antico e il Nuovo Testamento. Gli ebrei hanno definito il loro testamento nel sinodo di Yammia, che è comunque dell'epoca cristiana, e noi l'abbiamo definito, era già definito alla fine del secondo secolo, però ci sono tante altre scritture apocrife, sia ebraiche che cristiane, più tardive, che sono comunque riconosciute come degne di venerazione, o perlomeno insomma di onore, ecco. E gli ebrei avevano questi libri di Enoch, che erano libri che riguardavano l'apocalittica, la fine dei tempi. Quindi per molti ebrei, e Paolo era stato un discepolo di un rabbino, erano quasi testi sacri, perlomeno somigliano poi ai testi per noi dei grandi autori spirituali, Sant'Agostino, San Girolamo, un po' i padri della Chiesa. Sì, sì, e in questo libro si sottolinea la necessità di non immaginare troppo, perché è un'altra dimensione. Oggi anche alcune scienze come la fisica, per esempio, ci dicono delle cose per cui dicono, però non puoi immaginare, pensate alla teoria della relatività, il tempo che scorre in modo diverso, la quantistica, gli universi paralleli, però dicono non dobbiamo immaginare, sono grandezze diverse, sono dimensioni che noi non maneggiamo, un po' come per noi, non so, gli ultrasuoni. Se ci fosse qui uno strumento a ultrasuoni, noi non lo percepiamo, però se ci fosse un topo fuggirebbe, perché per loro è dannosissimo. Allora, ancora di più quando abbiamo a che fare con queste grandezze che vanno oltre le coordinate del tempo e dello spazio, noi possiamo fermarci a dire quello che ci dice la scrittura. Se ci crediamo, abbiamo già ciò che è sufficiente per impostare la nostra vita. Dopo, io penso che sia anche molto più bello di come ce lo immaginiamo, no?
Perché la Chiesa ci invita a pregare per i nostri morti, per i morti,
sì, perché è convinta che il legame non si spezza con la morte. La morte non è la rottura del legame, è un passaggio che mantiene il legame, che è un legame a doppio senso di marcia, perché se i nostri defunti sono nella gloria di Dio, loro stessi pregano per noi, i santi, no? Che intercedono. E se invece sono in via di purificazione, cioè se hanno bisogno, diciamo, del nostro aiuto, noi preghiamo per loro. Come io posso aiutare una persona materialmente, la posso aiutare psicologicamente, la posso aiutare anche spiritualmente. Io credo che l'altra volta vi facevo l'esempio. Esempio, il discorso dell'inferno, mi dicevo che è la teoria di von Balthasar, no? Che è possibile sperare per tutti. Credo che sia ancora più chiaro se ci poniamo dal punto di vista della risurrezione della carne, cioè chi è che proprio raggiunge la situazione dell'inferno. Se il nostro corpo è la sede della relazione, dei legami, l'inferno dovrebbe essere la chiusura totale ad ogni legame, il non essere amati e non amare nessuno. E allora uno per cui nessuno prega, uno che non è stato amato da nessuno, che non ha mai lasciato entrare un affetto, è un po' difficile per noi immaginarlo. Non possiamo escluderlo, perché qui si parla di potenzialità, nelle potenzialità della natura umana c'è il chiudersi totalmente. Però possiamo sperare che questo non accada.
paio di settimane fa sull'Avvenire, e ho uscito un inserto che parlava del rito degli esempi, sempre più disfrattato. Io ero a Imola alcuni giorni fa, un funerale, mi pare che sia durato comprensione dell'omelia 13 minuti, o 14 minuti. Il sacerdote sembrava Schumacher, ma a parte questo, parlava del discorso della cremazione, dicendo la Chiesa mette la cremazione, ma lo diceva in un modo tale da far capire che la Chiesa sostanzialmente subisse una situazione dovuta ai tempi moderni, ma che non ci crede. Allora, se non ci si crede, perché non dirlo che non ci si crede? Perché dire che è ammessa, però sarebbe meglio di no.
La cosa della cremazione in realtà era già stata risolta nel 1964 da un decreto della congregazione, allora si chiamava Sacra Congregazione per il Culto Divino, che in seguito a alcune richieste, se appunto la Chiesa metteva solo l'inumazione o anche la cremazione, diceva che non ci sono problemi di tipo teologico o pastorale, purché non sia una forma di protesta contro la divinità del corpo, perché la cremazione era stata proposta o nei tempi antichi per sottolineare che il corpo doveva essere distrutto. Ancora oggi, per esempio nel mondo induista, il corpo viene bruciato appena morto, proprio per sottolineare che deve risplendere lo spirito, oppure per motivi igienici, oggi anche di spazio. Allora la Chiesa diceva: se è una protesta contro la dignità del corpo, allora no, non si ammette; se è una questione di opportunità e di, diciamo, di igienica o di altre, allora non ci sono problemi. Quindi di fatto il testo dichiara la preferenza nella rubrica per l'inumazione, perché risulta meglio la dignità riservata al corpo e permette di staccare meglio, cioè di concludere meglio il rito. Nel senso, io non so se voi avete seguito qualche volta la cremazione, è qualcosa che non finisce più, cioè la cremazione a volte fa aspettare anche 15-20 giorni, mentre l'inumazione e la sepoltura conclude il rito, cioè rappresenta un momento di passaggio. Però queste sono cose laterali. Io seguo tante cremazioni, nel senso che non c'è nessuna difficoltà. Dopo ho qualche difficoltà forse psicologica sul vasetto in casa, ma questa è più mia. Io il primo anno che andai a benedire nella mia parrocchia, una signora mi disse proprio così: le faccio conoscere mio marito. Mi portò in salotto e dice: è lì. Io guardavo, c'era una poltrona, un tavolo, un vasetto e dei cioccolatini. Io guardate, come dire, non lo vedo, e lì è lì dentro al vasetto. Allora fatti il no, ma prendo un cioccolatino, ma no. Ecco, dopo questo secondo me è un po', non so, però magari supereremo anche questo.